Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Sale il numero delle vittime del forte terremoto che ha colpito la regione tra Medellin e Cali in Colombia. Siamo oltre i 130 morti e 500 feriti. In Ticino bene il turismo, il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che grazie al gran caldo potrebbe avere un prolungamento a settembre. Il caldo però ha anche conseguenze negative, in particolare in alta quota in Valmalenco ha chiuso il rifugio base per la via italiana del Bernina, neve e ghiaccio sono instabili. Sport europei di nuoto e atletica, a Parigi Noé Ponte in finale nei 50 metri Delfino, a Birmingham Geraldine Di Tizio Frey solo quarta per un centesimo di secondo nei 100 metri piani. A un mese e mezzo dalla sisma in Venezuela, un altro terremoto scuote l'America Latina, questa volta la Colombia. Il bilancio provvisorio è di oltre 130 morti e 500 feriti. Il cuore della devastazione è Leie Cafetero, la zona famosa per la produzione di caffè, situata tra Medellin e Cali. E se il rischio tsunami è stato scongiurato, resta quello di nuovi crolli mentre si scava sotto le macerie. Il servizio di Paolo Manzo.
Un boato e poi le grida. Un terremoto di magnitudo 7,4 ieri mattina ora locale ha fatto tremare gran parte della Colombia, da Bogotà a Medellin e Cali, ed è stato avvertito anche in Ecuador, in Venezuela e persino a Manaus in Brasile. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico, al confine con Panama. In un secondo abbiamo perso tutto, si dispera una donna davanti alle macerie della sua casa. Tra le strutture gravemente danneggiate la storica cattedrale di Manizales, mentre nell'ospedale universitario di Cali sono crollate l'ala di pediatria e di terapia intensiva, 8 gli aeroporti chiusi. Non c'è nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a salvare i nostri vicini, chiede una donna in un video postato sulle reti sociali. Sarà proprio la gestione della macchina dei soccorsi il primo test per il nuovo presidente della Colombia, Belardo de la Espriella, insediatosi ufficialmente appena venerdì scorso. Non vi lasceremo soli, siete nel nostro cuore. Il governo sta dispiegando tutte le sue risorse per salvare le persone dalle macerie e prestare soccorso, ha detto de la Espriella. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e disposto il dispiegamento dell'esercito nelle zone colpite.
Il turismo ticinese sta vivendo i mesi principali, quelli decisivi per tutto l'anno. I dati e le tendenze indicano un chiaro segno più e il gran caldo persistente apre delle prospettive per allungare la stagione tradizionalmente forte. Alem Melchionda.
L'anno per adesso è positivo, abbiamo un più 4% sia per arrivi che per nottamenti in media. Dopo abbiamo degli indicatori qualitativi che parlano di una leggera flessione per quanto riguarda il mese di luglio, ma già una ripresa ad agosto.
Lo abbiamo sentito dalla voce di Stefano Scagnolari, responsabile dell'Osservatorio del Turismo della SUPSI. Molto bene fino a giugno, lo dicono i dati consolidati, e luglio e agosto, i due mesi d'oro, in linea con la prima metà dell'anno. E questo dopo un 2025 già da record. Non può dunque lamentarsi il turismo ticinese, anche se non ci si può certo cullare sugli allori. La vera sfida non è tanto rendere forte un'estate già molto forte. Che sia tornata la tendenza a fare più vacanze brevi rispetto a una sola vacanza estiva lunga, lo si dice e lo si vede già da qualche anno. Se a questo si unisce l'allungamento di quella che chiamiamo la bella stagione, sia con un'uscita precoce dall'inverno, sia con un'entrata tardiva nell'inverno, è facile intuire come il potenziale di sviluppo ci sia e sia soprattutto ai margini dell'estate classica. Ancora Stefano Scagnolari.
È chiaro che è tutto il territorio che deve mettere in moto un circolo virtuoso, quindi si deve un po' iniziare a fare questa scommessa senza avere la certezza che poi questi eventi avranno il tutto esaurito, senza avere la certezza che allungando la stagione estiva avremo le persone che arrivano, però bisogna iniziare questo circolo virtuoso, altrimenti abbiamo le persone che sono desiderose di arrivare e poi non trovano l'offerta adeguata sul territorio, quindi la domanda e l'offerta devono svilupparsi in maniera coerente e in simbiosi.
Per arrivare lì occorre dunque che la politica, le organizzazioni turistiche e gli operatori vedano e credano in questo potenziale e strutturino un'offerta valida.
Offerta che dovrà sempre più tener conto delle condizioni climatiche che stanno cambiando molto velocemente. Un caso emblematico da questo punto di vista riguarda la montagna più alta dei Grigioni, il Pizzo Bernina. Il caldo ha causato la chiusura temporanea del rifugio Marco e Rosa, 3.600 metri e a poche centinaia dal confine svizzero. La capanna fa da base di partenza per gli alpinisti diretti alla cima dal versante italiano in Valtellina, ma le altissime temperature di questi giorni hanno danneggiato il manto nevoso, creando crepacci e una situazione instabile e rischiosa per gli escursionisti. Stefano Barbusca.
Dal versante grigionese le cordate continuano a salire in vetta, ma le condizioni delle vie che portano sul Pizzo Bernina sono profondamente cambiate rispetto agli scorsi anni, come racconta Simone Porta dalla Scuola delle Guide di Pontresina.
Negli anni scorsi rimaneva sempre un pochino di neve, quantomeno sulla cresta sommitale. Quest'anno invece abbiamo solamente roccia. Quest'anno la neve non c'è più, c'è il ghiaccio e quindi diciamo che la situazione anche come temperature con lo zero termico molto elevato in questi ultimi 10, 15, 20 giorni, probabilmente per tante notti non è neanche andata sotto zero in cima al Pizzo Bernina la temperatura.
Tutte le vette sono raggiungibili, ma per alcune cime del gruppo del Bernina le guide alpine seguono delle vie alternative. Il numero dei clienti rispetto agli scorsi anni è in calo.
Ma d'altronde su questo non possiamo farci niente. Sicuramente questo tipo di condizioni, oltre che per le guide, possono essere anche delle condizioni difficili anche per i rifugisti che chiaramente collaborano con tutto il mondo delle guide.
E per gli esperti di clima, in futuro la situazione potrebbe addirittura peggiorare.
In Italia c'è un nuovo aggiornamento nel caso dell'attentato al conduttore televisivo Sigfrido Ranucci. Ieri è stato comunicato l'arresto di Walter Lavitola, l'imprenditore già indagato con l'accusa di essere il mandante, che poi si è scoperto essere amico dello stesso Ranucci. In giugno erano stati arrestati i quattro presunti autori materiali. Una storia intricata che ci riassume la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
È accusato del reato di strage aggravato dal metodo mafioso. Walter Lavitola, imprenditore con precedenti per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi, ieri è stato arrestato. Dall'inizio di luglio era indagato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, giornalista conduttore del programma Report in onda su Rai 3. Nell'ottobre del 2025 una bomba rudimentale venne fatta esplodere fuori dalla casa del giornalista a Pomezia, alle porte di Roma. Nessuno rimase ferito, ma si disse era un ordigno che potenzialmente poteva uccidere. Si pensò subito ad un'azione intimidatoria legata alle inchieste del programma Rai, ma gli sviluppi delle indagini potrebbero adesso portare altrove, perché Walter Lavitola è risultato essere un amico molto stretto di Ranucci, oltre che fonte di notizie su cui il giornalista si appoggiava. Di più, Lavitola ha dichiarato che stava progettando di far entrare Ranucci in politica, in particolare fargli ottenere una candidatura nell'area di centrosinistra. Ed è proprio qui che, secondo gli investigatori, risiede il movente. Lavitola avrebbe cioè organizzato la bomba contro l'amico giornalista per aumentarne la popolarità, di cui avrebbe in seguito approfittato a sua volta. Ranucci, dal canto suo, ha sempre detto di non saperne nulla, ipotizzando per contro un attentato per impedire a Report di accedere a informazioni sensibili.
E un altro giallo decennale potrebbe avere una soluzione in questi giorni negli Stati Uniti. È infatti iniziato ieri con la selezione della giuria il processo per uno dei casi criminali irrisolti più discussi della storia americana. L'uccisione a Las Vegas nel 1996 del rapper Tupac Shakur. Sul banco degli imputati c'è l'ex capo di una gang criminale di Los Angeles arrestato 3 anni fa. Lui si proclama innocente. Da Washington, Andrea Vosti.
Sono passati quasi 30 anni dall'uccisione di Tupac Shakur, icona del rap della West Coast, freddato a Las Vegas la sera del 7 settembre 1996, mentre si trovava a bordo della sua BMW. Aveva 25 anni ed era all'apice del successo.
Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25.
All'epoca il movente dell'omicidio era stato attribuito alla rivalità storica tra due band di Los Angeles, oppure alla guerra in corso tra i rapper della West Coast americana e quelli della East Coast. Appena 2 anni prima Tupac Shakur era già stato vittima di un'aggressione armata mentre si trovava a New York per registrare una canzone, territorio controllato dai rapper Puff Daddy e Notorious B.I.G. Malgrado indizi sospetti, per 3 decenni l'assassinio di Tupac Shakur è però rimasto un cold case, un caso irrisolto. La svolta è arrivata nel 2023 con l'arresto di Dwayne Davis, all'epoca dei fatti leader di una gang di Los Angeles. In un libro di memorie pubblicato nel 2018, Davis si era infatti vantato di essere il regista della spedizione punitiva, ma di non avere premuto il grilletto.
I'm innocent. I ain't killed nobody, never did, ever killed nobody.
In questi 3 anni dopo l'arresto, Davis ha più volte proclamato la propria innocenza. La sera della sparatoria, l'uomo si trovava con altre 3 persone, nel frattempo tutte decedute, a bordo della Cadillac bianca da cui sono partiti i colpi. L'accusa nei suoi confronti non è quella di avere sparato verso la BMW di Shakur, ma di avere fornito le pistole agli autori materiali dell'agguato. Per la legge del Nevada, quanto basta per giustificare l'accusa di omicidio di primo grado. Il procedimento dovrebbe durare diversi giorni. In caso di condanna, Dwayne Davis rischia il carcere a vita.
Si sta configurando una svolta sui chip cinesi. Nonostante il veto di Trump, anche Apple, infatti, sta testando quelli del colosso CXMT, recentemente quotato in borsa, per iPhone e MacBook, e avrebbe già discusso una possibile fornitura per alcuni dispositivi venduti in Cina. Le aziende cinesi attive nell'intelligenza artificiale hanno però bisogno di molti fondi per rimanere al passo con quelli statunitensi. Se fino ad oggi era intervenuto lo Stato tramite sussidi o incentivi fiscali, ora queste società dovranno rivolgersi al mercato dei capitali. Ci dice di più Marzio Minori.
Negli ultimi 2 anni, per ogni dollaro che un'azienda cinese attiva nell'intelligenza artificiale ha raccolto, una statunitense ne ha racimolati 6. Questo in quanto il mercato dei capitali, molto sviluppato negli Stati Uniti, non è mai stato una fonte di finanziamento primaria per le società cinesi, che hanno invece beneficiato di aiuti statali. Ma lo Stato cinese ora non può più permettersi di stimolare tutti i settori che desidera, quindi ha facilitato l'accesso delle aziende al mercato dei capitali. I risparmi dei cinesi, i maggiori al mondo, ammontano a 26 mila miliardi di dollari, un'occasione ghiotta per raccogliere capitali, offrendo ai loro concittadini azioni e obbligazioni. Un elemento che favorisce le aziende cinesi rispetto a quelle statunitensi o a chi decide di indebitarsi in dollari, come ad esempio i sudcoreani, il fatto che il tasso medio obbligazionario in Cina è all'1,9% in yuan, mentre un prestito in dollari costa anche più del 5%. L'accesso al mercato dei capitali dovrebbe permettere alle aziende cinesi di ridurre il divario rispetto agli Stati Uniti, soprattutto per quel che concerne i semiconduttori. Attualmente il settore è dominato dalle aziende americane e le restrizioni alle esportazioni verso la Cina rappresentano un grosso problema per Pechino. Ecco perché si punta molto allo sviluppo interno e per farlo c'è bisogno di molto denaro.
E anche le guerre si sono adattate all'era digitale e all'intelligenza artificiale, modificando strategie e i mezzi militari utilizzati. Non sempre così però i responsabili degli eserciti e della politica, che basano le loro strategie, i loro arsenali, su mezzi e tecnologie spesso antiquati e superati. Questo almeno è l'allarme lanciato da un autorevole istituto economico tedesco. Sentiamo Walter Rauwe.
700 miliardi di euro sono tanti, tantissimi soldi. Per il riarmo dell'esercito e il potenziamento della difesa nazionale, il governo tedesco non ha badato a spese. Secondo il rinomato Istituto Economico Mondiale di Kiel, tuttavia, gran parte di questi soldi rischiano di venir sperperati. Il ministro tedesco della difesa avrebbe sprecato gran parte dei fondi speciali destinati al riarmo in tecnologie militari antiquate ed inefficienti. Il governo avrebbe così acquistato in grande stile carri armati, mezzi corazzati, navi da guerra e sommergibili prodotti principalmente da grandi aziende tedesche come la Rheinmetall, trascurando invece le spesso più piccole ma più efficienti e concorrenziali aziende straniere specializzate nel segmento dei droni, delle tecnologie satellitari, dell'intelligenza artificiale e della cosiddetta guerra ibrida. Gli attuali conflitti in Ucraina, nel Medio Oriente o nell'Iran dimostrerebbero, secondo l'Istituto di Kiel, la quasi inutilità dei sistemi di difesa militari tradizionali. Paesi come l'Ucraina, la Polonia o anche l'Iran sarebbero invece in grado di reagire alle minacce militari con sistemi di difesa molto più economici, leggeri e flessibili. La Germania, ma anche altre potenze mondiali come gli Stati Uniti, rischierebbero di sperperare enormi risorse economiche per tecnologie e mezzi militari del tutto inutili e superati.
E per questa edizione è tutto, ci risentiamo alle 8.